Bene, possiamo cominciare?
Bene, cominciamo. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio.
Dona morte santa, dona gioia eterna.
Manda il tuo Santo Spirito
e sarà una
nuova creazione e rinnoverà la faccia della terra. Amen.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, siamo al quinto capitolo del nostro camminare. Il titolo è anche molto interessante, introdotto da una pagina del Vangelo di Giovanni, capitolo 12, in cui viene ricordato l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme e poi l'affermazione che sintetizza l'insegnamento di Gesù, il versetto 20: se uno mi vuol servire, mi segua, quindi faccia come ho fatto io, mi segua nella vita, nell'impegno, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Significa che Gesù è nella gioia e nella comunione del Padre, perciò se noi siamo alla sequela di Cristo perché vogliamo vivere come Lui ci suggerisce, siamo in comunione con il Padre per mezzo di Lui e siamo nella gioia. Se non lo seguiamo, non siamo né nella pienezza della vita e neanche nella gioia. È Lui la nostra gioia, è Lui la pienezza della nostra vita. Il titolo, quindi il testo evangelico lo conosciamo molto bene, io mi soffermerei soltanto proprio su questo ultimo versetto che diventa molto significativo e abbiamo già con semplicità cercato di esplicitarlo e lo ripeto: in Cristo troviamo la pienezza della nostra vita, in comunione con Lui siamo in comunione con il Padre e in Cristo troviamo la pienezza della gioia. Il titolo è La distinzione tra le speranze e la speranza. Le speranze e la speranza. C'è una bella differenza, le speranze umane, le speranze del mondo e la speranza cristiana. Che differenza c'è? Che le speranze umane possono realizzarsi, ma possono anche non realizzarsi. Quante volte abbiamo tante speranze, anche legittime, ma non si compiono, o no? Si sono compiute tutte le speranze dell'uomo? No. Mentre la speranza cristiana è una speranza, l'abbiamo già contemplata, che non delude, è una certa speranza, è una beata speranza. La nostra speranza è Cristo. Per cui non è una speranza che si realizzerà, è una speranza che si è già realizzata. Cristo è la nostra speranza. È chiaro che per noi cristiani Cristo è la nostra speranza. Quindi, e perché Cristo è la nostra speranza? Perché è risorto. Perché tutto ciò che è venuto a comunicarci e a donarci è compiuto, è vero, non ci tradisce, non è qualche cosa che si realizzerà, si è già realizzato. La stessa risurrezione per il cristiano si è già realizzata, perché noi siamo già risorti con Cristo, sepolti e risorti con Cristo nel battesimo. Quindi la morte, come dicono i padri della Chiesa, non sta davanti a noi come qualche cosa di futuro, sta già dietro di noi. perché quella sepoltura sacramentale è già stata immersione nella morte di Cristo. L'uomo vecchio è morto, anche se non del tutto, e sappiamo cos'è l'uomo vecchio, no? Sono le inclinazioni negative che abbiamo, l'uomo del peccato, la fragilità. È morto ma non del tutto, però in noi vive già la grazia, la vita, in Cristo. Perciò è la nostra speranza. Nel momento in cui avvertiamo tutte le fragilità che possono attraversarci, fisiche, morali, spirituali, materiali, Cristo le ha già guarite. Chi è in Cristo è una creatura nuova, dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Questa affermazione l'abbiamo sentita qualche domenica fa nella messa domenicale. Se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. E il cristiano maturo, adulto, deve avere questa consapevolezza. Noi non siamo come coloro che non hanno speranza, dice l'Apostolo Paolo. Ultimamente, anche durante la celebrazione delle esequie, faccio spesso questa affermazione, che ripeto anche con voi in questo momento. Insomma, siamo nella fede adulti da tanti anni, e se qualcuno alla fine magari che fa degli interventi per salutare il defunto dicendo non sappiamo dove sei, tu vivi, ecco, sei vicino a noi, sei dall'altra parte del muro, queste sono stupidaggini, ma abbiamo perso la testa. Il cristiano non ha dubbi, il cristiano sa dove siamo. Siamo in Cristo. Quando una persona compie il suo cammino terreno, entra nella Gerusalemme celeste, non abbiamo dubbi, quindi non possiamo dire non so dove sei. Cosa stiamo qui a fare? Cosa celebriamo? Uno è in Cristo, noi siamo in Cristo. Se uno è in Cristo è una creatura nuova, perciò il momento del compimento della nostra vita nella morte per il cristiano diventa una Pasqua, un passaggio. Si entra nella vita nuova. In latino si dice che è il dies natalis, il compleanno, la nascita, la vita nuova, comincia la vera vita, la pienezza della vita. Se non abbiamo questa consapevolezza, noi non abbiamo speranza. Ecco, qualcuno anche di anziano dice, ma che sarà qualcosa dopo? Dico, ma come ci sarà qualcosa dopo? No, dopo. C'è qualcosa adesso per il cristiano, no dopo, perché siamo in Cristo. L'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani dice, ma chi ci separerà da Cristo, dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la morte, ma in tutte queste cose noi siamo vincitori. No, dice, più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Questa è la fede cristiana, perché se perdiamo questi orizzonti, soprattutto noi che insomma partecipiamo e ascoltiamo la parola di Dio tutte le domeniche, a meno che la parola di Dio non faccia così, cioè non ci entra neanche da un orecchio e non esce neanche dall'altro, ci passa sopra, la parola di Dio deve entrare e modificare la nostra vita e motivare la nostra fede. Quindi, ecco, Cristo è la nostra speranza certa. Ecco, il nostro corpo si indebolisce, si ammala. Non siamo privati della sofferenza, anche Cristo ha sentito la sofferenza, ma non siamo privati della vita. Siamo in Cristo che è la nostra vita, siamo in Cristo che è la nostra vita. Perciò è lì che troviamo la nostra forza. È lì che troviamo la nostra forza. Andiamo al Vangelo di domenica scorsa, non oggi, domenica scorsa. C'è uno dei capi della sinagoga, no? Che va da Gesù, di nome Gairo, vieni prima che la mia figlioletta muora, prega, chiede una guarigione. Nel frattempo una donna che ha emorragia da 12 anni chiede, neanche rapisce, se tocco il mantello e sono guariti, o no? Sì, ma quante persone ha guarito Gesù rispetto a tutti gli ammalati del suo tempo, di quando ha vissuto e di tutta la storia? Quanti ne ha guariti? Pochissimi. Per cui è legittimo che noi chiediamo la guarigione. Quando uno sta male è chiaro che chiede di essere sollevato. Ma l'opera di Cristo pienamente compiuta è liberarci dal grande male che è la morte, la separazione da Dio, il non senso della vita. quanti santi hanno sofferto. Io mi ricordo ancora che sono rimasto scandalizzato, perché anche i papi hanno, anche loro sono figli di Dio e figli degli uomini come noi. Io ricordo il disagio che ho provato, avevo 20 anni, 21, l'anno prima che muore, quando è morto ero in banca, lavoravo ancora in banca, quando è morto Aldo Moro. E Papa Paolo VI, che è il mio Papa, nel senso che è un punto di riferimento straordinario, dottore della Chiesa secondo me, però anche lui, durante l'omelia di San Giovanni Laterano, durante i funerali, che lui non ha presieduto l'Eucaristia perché era già avanti con il tumore, se vi ricordate, faceva fatica a parlare, ha fatto l'omelia e ha detto: tu non hai ascoltato, Dio, le nostre preghiere. Non mi arriva una pelloca alta così, perché Dio ascolta le nostre preghiere, in Cristo le ascolta tutte. Però anche lui ha manifestato una speranza, quel caso là, fondata nel modo sbagliato. Tu, vi ricordate, perché questa espressione qua è indimenticabile, tu, oh Dio, non hai ascoltato le nostre preghiere. Ci sta, se la comprendiamo bene, perché anche nei Salmi c'è un grido di delusione, no? A volte nei confronti di Dio, perché la fede non è facile. Però la risposta di Dio ha superato quel bisogno lì, perché ha superato la morte. Qualcuno potrebbe dire: è bella consolazione. Certo che è una bella consolazione, perché questa è la verità della nostra fede. E lo dice anche Papa Francesco, perché dice: nel momento in cui noi imitiamo Cristo e scegliamo anche la logica del seme che muore, si tira indietro, qualcuno dirà che ci siamo sottratti da soli di autorità, di prestigio. È vero, però è la via che vince, perché ogni prestigio passerà. Anche il potere passa, ma la fede e la speranza non passano. Vi ricordate l'inno alla carità di San Paolo? Tre cose rimangono: la fede, la speranza e la carità. Tutto il resto passa. Ma le tre cose restano: la fede, la speranza e la carità. La carità è la più grande di tutte, ma non c'è carità, l'amore, se non c'è la speranza, perché è il frutto della speranza la carità, perciò la speranza le genera tutte. Allora abbiamo compreso la differenza tra le speranze e la speranza. Le speranze umane sono legittime, certo, ci mancherebbe altro, perché a nessuno di noi piace stare nella difficoltà, nel dolore, è chiaro. Però la grande speranza, che per noi si è già compiuta, ripeto, che sta dietro a noi ed è presente in noi, è il Cristo risorto. A Lui possiamo veramente affidare la nostra vita. Anche quando facciamo l'esperienza della fragilità, del peccato, perché il peccato porta allo scoraggiamento, quando ci rendiamo conto del peccato. E lo scoraggiamento è motivato dalla nostra poca fede in Dio. Perché nel momento in cui, senza diventare superficiali chiaramente, ma affidiamo la nostra fede, il nostro abbraccio in Dio, Dio è più grande anche del nostro peccato. Lo dice l'Apostolo Giovanni nella prima lettera. Dio è più grande del nostro peccato. E se abbiamo un peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre. Paraclito, un difensore, un avvocato. Gesù Cristo il giusto. Ecco la nostra speranza. Ecco, allora, non camminiamo disorientati, senza un orientamento. Camminiamo orientati in Cristo, che è davvero la nostra speranza. Allora, a questo punto mi pare l'introduzione è già una bella sintesi, mi pare, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Le speranze e la speranza sono due cose diverse. Le speranze sono umane, possono compiersi o non compiersi, se non si compiono sono una delusione, speranze deluse, la speranza cristiana è già compiuta. Allora, il Papa Francesco nella catechesi del 12 aprile del 17 dice che quando Gesù è entrato in Gerusalemme, l'ingresso messianico che è narrato dal Vangelo di Giovanni, hanno cominciato ad acclamarlo come Messia, come Signore, hanno affidato a Lui tante speranze, anche gli apostoli avevano tante speranze, ma erano speranze sbagliate, perché pensavano che saziasse la fame con facilità. Moltiplicazione dei pani e dei pesci, se l'ha fatta una volta può farlo sempre, eliminiamo la fame nel mondo. speranza che siano guarite tutte le malattie, perché ha fatto delle guarigioni, speranza che i morti possano risorgere, perché qualche risurrezione l'ha fatta, speranza che liberasse dai romani, ma neanche una di queste è la speranza che è venuta a compiere Gesù. È un'altra speranza, e lo dice qui Papa Francesco molto chiaramente. Quella gente riponeva in Gesù molte speranze. Le speranze terrene di quella gente crollarono. Gesù li ha delusi. Quando? Quando quello che doveva compiere tutte le loro speranze, che ripeto erano fragili, Gesù è morto sulla croce. Ai ai ai, ci ha tradito. Vi ricordate che cosa dicono i discepoli di Emmaus? Discepoli di Emmaus, alla sera della risurrezione, quando si stanno allontanando da Gerusalemme, Gesù si avvicina e dice: cosa sono questi discorsi che state facendo tra di voi? Solo tu sei così forestiero in Gerusalemme?
Da non sapere.
Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele dal dominio romano. Noi speravamo. Ma avevano riposto in lui una speranza sbagliata. Pensate che delusione anche nella nostra fede se poniamo le nostre speranze in Gesù in maniera sbagliata. È un disastro. Se noi adulti nella fede riponiamo in Gesù delle speranze sbagliate, è un disastro. Noi speravamo. È chiaro che la speranza va alimentata, perché viene attentata dalle grandi difficoltà della vita. Perché queste cose che diciamo ne siamo consapevoli tutti che sono così, a parole, ma quando arrivano le difficoltà è fatica. Per questo che la speranza bisogna alimentarla. E la non speranza, la delusione, guardate che è una tentazione diabolica. È una tentazione diabolica, perché se perdiamo la speranza cristiana abbiamo perso tutto, tutto. E lo dice l'Apostolo Paolo, perché la nostra speranza è Cristo risorto, dice, e lo dice ecco, in una delle sue lettere, i suoi passaggi, e dice: se noi non abbiamo questa certezza, vana è la nostra fede, e noi siamo da compiangere più di tutti gli altri, perché abbiamo riposto la nostra speranza in uno che non ci dà speranza. Invece Cristo è veramente la nostra speranza. È come adesso le case, insomma, non hanno più la pietra d'angolo come una volta, però i fondamenti non si vedono, sono la parte più umile della struttura della casa, ma se non ci sono i fondamenti la casa non sta in piedi, non si vedono, è umile, è il servizio che fanno i fondamenti, come i piedi nostri, poverini, perché noi ci laviamo il volto, ci pettiniamo, le donne le si trucca, ci diamo il profumo, ma i piedi che sostengono tutto il nostro peso tutto il giorno e ci portano ovunque, se non avessimo i piedi, ecco, allora è il fondamento proprio della nostra fede. Torniamo allora alle speranze deluse, perché Cristo è stato crocifisso. Dice: le speranze terrene di quella gente crollarono davanti alla croce, ma noi crediamo che proprio nel crocifisso la nostra speranza è rinata, perché il crocifisso risorto, sia chiaro, perché se Gesù fosse rimasto sulla croce è un fallito e noi siamo falliti con lui, ma lui è risorto, per cui quando parliamo della croce non dissociamola mai dalla risurrezione, perché il Cristo risorto è la nostra speranza, non il Cristo crocifisso. Certo, una speranza diversa quella che nasce da Cristo, dalla croce. Di che speranza si tratta? E lo dice, è quella come il seme. Se il contadino non avesse speranza che il seme che semina produce frutto, non seminerebbe mai. Perché semina? Perché sa che quel seme, nascosto, con pazienza, se è sano e se è curato il terreno, produrrà una spiga abbondante, da un piccolo chicco tantissimi altri chicchi. Gesù ha scelto proprio questa logica del chicco di grano che muore per dare molto frutto. Ecco, muore. Non è neanche vero che al tempo di Gesù si pensava che morisse, ma in realtà la condizione dell'umidità sprigiona quella potenzialità di vita che ha dentro. Si trasforma
germoglia e nasce una pianta. La cosa interessante è che io quel chicco lì ha una potenzialità straordinaria, perché non è che se non lo semino in un anno, in due anni o in tre anni perde la potenzialità. Ce l'ha, la custodisce quella potenzialità lì. Però deve essere seminato perché possa produrre frutto. E dopo, per rimanere un'immagine che mi ha colpito proprio guardando i campi, l'ho detto anche in un'omelia, l'ho detto andando a celebrare un matrimonio un par di domeniche fa, i campi di grano erano maturi, le spighe quindi si sono asciugate secche, quando le secca, perché il grano ormai si è maturato, non si alimenta più, non tira più su, perché altrimenti marcirebbe tutto chiaramente. Ha dato il suo frutto, ma quando la spiga è piena non resta mai dritta, si china. Vuol dire che chi porta molto frutto sa essere umile, chi sta dritto vuol dire che non ha il peso della fecondità di aver dato qualche cosa. Bisogna impararle queste immagini qua, perché sono molto eloquenti per la nostra vita. Ecco l'umiltà, Gesù ha scelto questa umiltà. Dice Papa Francesco, su una pagina 42, salto un po', ma voi ve lo leggete, insomma. Se qualcuno di voi domanda come nasce la speranza, e lui dice dalla croce, dall'umiltà, ecco. La speranza è germogliata proprio dalla forza dell'amore, perché l'amore che tutto spera e tutto sopporta, quello che dicevamo nell'inno alla carità dell'Apostolo Paolo. E ha fatto questa grande trasformazione, Gesù ha trasformato, prendendolo su di sé, il nostro peccato in perdono, la nostra morte in risurrezione, la nostra paura in fiducia. Anche qua, pensiamo, allora, abbiamo già detto che non è facile fare il percorso della speranza, bisogna maturare, anche per gli apostoli. Perché gli apostoli, fino alla morte di Gesù, avevano riposto in lui delle false speranze, le abbiamo già detto, noi speravamo che. E allora sono rimasti nella paura. E le prime parole che Gesù dice da risorto è, dice, non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura. Guarda caso, sono le prime parole che aveva scelto Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Ecco perché con Gesù ogni nostra oscurità può essere trasformata in luce. Sono a pagina 43 in alto. Quando scegliamo la speranza di Gesù, a poco scopriamo che il modo di vivere vincente è quello del seme, è quello dell'amore umile, lo dicevo prima. Ma è bello questo, quando scegliamo la speranza di Gesù, attenti bene, perché la speranza non nasce automaticamente nel nostro cuore. Bisogna sceglierla. A un certo punto, quando Cristo è un'evidenza, perché è risorto, è potente, eccetera, uno dice, io scelgo Cristo. Di fronte a tutti i dubbi che mi vengono, io rispondo dicendo, no, ho scelto Cristo speranza, se no attenti che si torna indietro. E perdiamo la speranza. Bisogna sceglierla. Ma quante volte, ascoltando la confidenza spirituale di molti fedeli, anche intima, qualcuno mi dice, ma mi vengono tanti dubbi di fede, ma a un certo punto dico, no, basta, io ho scelto Cristo, perché è una tentazione anche quella lì. Perché a Cristo si va con la mente, con il cuore, e ci si lascia guidare dallo Spirito, se diamo fiducia. Allora, guardate, guardate che strani che siamo. Allora, se uno vuole investire dei soldi, va in banca e affida a un agente l'amministrazione dei suoi beni. Dopo magari nasce una relazione, ma quanti sono quelli che anche... Beh, intanto ci si fida, ma bisogna vedere se la scelta è quella giusta. Ci si fida senza avere un rapporto quotidiano con quella persona lì. E a volte può capitare, ed è capitato, che qualcuno li ha incamerati o messi da un'altra parte, poi chi si è visto, si è visto. Perché abbiamo affidato la speranza materiale a quella persona lì. Ma scusate, capisco che possiamo fare anche questo e ognuno faccia quello che vuole. Ma quando si tratta della nostra vita, la scelta a cui affidare la nostra vita è una cosa seria. Per cui dobbiamo capire e risponderci se abbiamo scelto di affidare la nostra vita a Cristo. Una volta che abbiamo scelto Cristo e all'azione del suo Spirito, basta, dobbiamo continuamente dire nei momenti di difficoltà: ho scelto Cristo, ho scelto di lasciarmi guidare dallo Spirito e mi lascio guidare. Allora si allontanano anche tutte le paure, anche di fronte alle difficoltà più grandi, perché si sa di essere accompagnati. No, ma i dubbi non qualche volta, i dubbi sono all'ordine del giorno. Però nel momento in cui abbiamo raggiunto, sì, ma è chiaro, ma nel momento in cui abbiamo raggiunto, quando abbiamo raggiunto una certezza, no, non è facile, ma nel momento in cui abbiamo raggiunto una certezza e si è focalizzata bene, dobbiamo ancorare la nostra vita a quella a boa lì, perché altrimenti ritorniamo nel mare in tempesta e non ne veniamo più fuori. Certo. Allora il cristianesimo è proprio per gente normale, e la gente normale vive le conflittualità, le difficoltà di ogni genere. Tutti. Non è che la fede cristiana ci dica: ah, tu non avrai mai problemi né di salute né economici né niente. No. Provate a pensare alla Chiesa, quante difficoltà sta attraversando poi adesso. Certo. Bisogna salvare Dio alla fine. Vediamo se ho... Non ho neanche portato qui il foglietto. Avevo citato ieri sera Etty Hillesum, che era un'ebrea morta a 29 anni ad Auschwitz. Diceva: in una situazione di emergenza tutti pensano a salvare la posateria d'argento, d'oro, le cose... Ma chi pensa a salvare Dio, cioè a tenersi aggrappati a Dio? Sì, sì. E qua Gesù, Papa Francesco lo dice, che se noi non ci ancoriamo a questa speranza rischiamo di aggrapparci a false speranze una dietro l'altra e diventiamo avidi, non finiamo più. E chi è vorace non è mai sazio. Chi invece sceglie di fare la scelta della vita di Gesù, che è quella del seme, e diventa a lui stesso seme di speranza per il mondo. Vabbè, io credo di aver detto tutto sostanzialmente, poi ci sono dei pensieri di Madre Speranza con un linguaggio un po' suo, ma è forte questa provocazione comunque, perché ci tocca tutti chiaramente. Che sia facile, no, per nessuno. Anche Gesù ha dovuto alimentare la sua speranza, la sua fiducia nel Padre. Anche Gesù ha dovuto alimentare la sua fiducia nel Padre, perché nella sua umanità ha dovuto maturare la sua fede. Figlio di Dio fatto uomo come noi. La speranza e le speranze. Le speranze e la speranza. Certo. Cosa dite?
Per esempio, la testa sempre è veramente forti, veramente. E a tempo che si muore, questo prima, in certe situazioni della vita, è dura stare in carica.
Certo.
Forse è l'unica speranza che abbiamo della vita, perché se no siamo veramente famiglia.
Certo. Vero. Benissimo. Sì, dal crocifisso risorto nasce la speranza, ricordiamoci, perché anche qua il linguaggio è pericoloso, perché non è la croce che fa nascere la speranza, è la scelta di dare la vita che poi genera vita. Quindi la potenza della croce è una morte che diventa risurrezione, perché se ci fermiamo alla croce non andiamo da nessuna parte. Tanto più che, guardate, io lo ripeto spesso, allora, adesso io non so, non voglio, la croce non deve essere un elemento decorativo. Quindi se uno vuol portare la croce, per carità, ma è il crocifisso che dobbiamo portare. Dobbiamo portare il crocifisso, perché la nostra speranza non è la croce, è il crocifisso risorto. Dal crocifisso risorto nasce la speranza. Dal crocifisso risorto nasce la speranza. Ma portare una croce, ci sono anche quelli che portano l'orecchino con la croce e le girano, diventa un elemento, non sanno neanche che cosa sia. È il crocifisso che dobbiamo portare. Capite la differenza, spero, vero? Non è la stessa cosa. Va bene? Va bene. Vi lascio alle vostre meditazioni. Queste, se volete, chiudete voi come le riportate. Allora, comunque quella là si chiude da sola. Basta prendere quella azzurra, la prima dell'azzurra e quell'altra, e queste tre qua, perché se no non si riesce a provarle tutte. L'azzurra è quella centrale di queste tre, e la, questa e questa è dell'ordine. Bene. Pace, bene a tutti!
Ascoltate, adesso leggiamo il pan. Adesso leggiamo un insegnamento di Madre Speranza, va bene? Sempre sulla speranza. Consideriamo, figlie mie, ciò che racchiude la virtù della speranza. È questa una virtù per la quale attendiamo con sicura fiducia la beatitudine futura e utilizziamo i mezzi per conseguirla. Oggetto primario della speranza è la felicità eterna, cioè Dio stesso, in quanto è Lui che noi possiederemo nella gloria celeste. L'oggetto materiale secondario sono tutte le cose create, naturali o soprannaturali, mediante le quali ci prepariamo a possedere Dio. La nostra speranza è fondata sulla misericordia di Dio, sulla sua fedeltà nel dare compimento alle promesse della sua onnipotenza. Ecco, mi lesaria, c'è qualcuno che vuol lesar lì la Paola, Renzo? Volete leggere? È il pan 8, 10.48, 10.49.
Sia ai beni che ai mali di questo mondo. Essa infatti si mostra di lontano, al termine della nostra esistenza mortale, una vita perenne, un avvenire di felicità, di beatitudine eterna. Senza questa luce del cielo che ci svela l'orizzonte infinito dell'eternità, che cosa sarebbe la presente misera esistenza che trasciniamo per alcuni giorni sulla faccia della terra? Ah, figlie mie, com'è sventurata quella creatura per la quale non brilla la luce della speranza cristiana. Se non ci fosse il cielo, se il suo ricordo pieno di ineffabile dolcezza non infondesse coraggio nei nostri cuori, se la nostra vita dovesse terminare con la morte, quanto meglio sarebbe stato per l'uomo non essere nato. Se l'uomo nasce è per non morire. La morte è solo una separazione temporanea dell'anima dal corpo.
P- Paola, leggi tu l'altro brano, il pan.
Pensiamo che un'anima, dal momento che si consacra a Gesù, deve sforzarsi di perpetuare sulla terra il suo sacrificio come vittima immolata. Che meraviglia! Naturalmente al sacrificio va unito l'amore e così realizzeremo la sublime dottrina del Vangelo che dice: non può essere mio discepolo chi non prende la sua croce e mi segue. Il mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Come vedete, le parole di Gesù sono perentorie. Il suo comandamento è l'amore e solo chi ama la croce può essere suo discepolo. Eppure può essere utile alla causa del Vangelo, cioè di Gesù, chi non ha il coraggio di lasciarsi umiliare come il chicco di grano e per dar vita a molti altri chicchi si nasconde nella terra, marcisce e muore.
Ecco, qualcuno vuole commentare? Vuoi dire qualche cosa? Sergio? No? Lo so.
Speriamo di avere sempre quella forza interiore, di riuscire sempre a portare avanti
sì.
Altri cristiani, i nostri limiti, insomma, e il futuro della nostra vita è là.
Certo.
Non è semplice. Tutto, tutte le robe discretamente è più facile, a fatto le robe di salute e le tante altre cose gravi.
Lo so che è dura, è vera, è per questo che bisogna che siamo buoni, domandiamo al Signore che aumenti la nostra fede, perché è vera, la vita, le difficoltà, le gay è grandi. Ecco, la preghiera che femmo allora questa settimana è proprio questa, domandiamo che podemo, che ne aiuta ad avere più fede, è vero. Rinaldo, la Paola, Renzo, Maria. Graziella, hai detto qualcosa a te?
Forse le distrazioni che abbiamo al giorno d'oggi sono tante e chi non è veramente forte nella fede tende a vedere tante cose materiali che una volta non c'erano, forse la Chiesa sarà stata troppo severa una volta, adesso è più vicina alla gente, alla gente comune, prima era più legata ai servitori della Chiesa, i sacerdoti, però si sono persi tanti valori, forse anche troppa distrazione che abbiamo per le cose materiali, specialmente i giovani, per internet, per apparire, per primeggiare in tutti i campi, non so, forse si è perso un po' il senso dei veri valori, ecco, non so neanche io spiegarmi bene.
Ecco, grazie Maria. Adesso stava dicendo qualcosa, perché non ti sentono, essendo distante non si riesce a sentirti, Graziella. Cosa volevi dire in sintesi? No, te parlavi delle grandi difficoltà che hai al giorno d'oggi. Sì, sì.
Depressione anche.
Ebbene.
Però questo fa parte della vita, che non ha niente a che fare con il disegno di Dio su di noi altri. Noi altri dovremmo andare avanti con queste difficoltà che la vita ci procura, o ci viene anche per l'intelligenza nostra, o che so. Però con quella fede che quel che Gesù promette è la vita eterna.
Ecco, aspetta che lo diciamo anche per gli altri, perché non ti sentono. Allora, la Graziella Coraia ha sottolineato che le difficoltà nella vita ci sono sempre state e ci saranno sempre, e noi ne abbiamo in questo tempo anche parecchie, però dobbiamo riporre la nostra fiducia, cioè riporre la nostra fiducia in Cristo praticamente, no Graziella? Perché è questo che... No, no, ma lui è mio che l'ha promesso, l'ha fatto, cioè che sia chiaro questo. Perché se andiamo con le promesse, lui l'è morto, l'è risorto e mi ha detto che lo seguiamo. Cioè, ecco perché lei è una sicura speranza, Cristo. Però, ecco, come diceva Sergio, non è che lo contraddico, perché è una vita che ha dei problemi seri, le fatica. Ecco perché domandiamo al Signore che l'aumenti la nostra fede, perché cioè, nella vita, no? Se cattiamo delle sorprese a volte che è veramente pesanti, ecco. Allora domandiamo proprio al Signore che l'aumenta la nostra fede, in modo che possiamo affrontare queste situazioni, che ne dà lui la forza. Ecco, penso che il punto principale è questo, perché la nostra è la debolezza, la forza è Cristo, che ne aiuta a avere la forza da superare questi ostacoli, questi inconvenienti. Ti, Teresa, volevi dire qualcosa? Ti e Rosetta? Ecco, la Rosetta la dice che purtroppo la vita, i problemi che è, però ecco, cercare da non scoraggiarsi. Se questa però è sempre il punto, è avere fiducia nel Signore, certo? È quello che ne sostiene, non che ne mia altri. Bene. Renzo e Paola, avete qualcosa da dire? Sentiamo. Ti, Elvira, volete dire qualcosa?
Vorrei dire che
un attimo.
La sofferenza, sì. La direi, la fai sempre. L'importante è abbracciare la croce, per sapere la croce di Cristo. Che è tutto in porta, è la croce che mi porta
avanti. Sì, bene, lei, il discorso che sì, beh, comunque avere fiducia sempre in Cristo. Ecco, l'Elvira anche era la sottolineata, avere sempre più sé fiducia in Cristo, perché è lì che troviamo la nostra forza, l'aiuto nostro viene da lì, ecco. Paola,
l'unica
e Renzo?
Cosa che magari vorrei dire è che la fiducia in Cristo è sapersi anche affidare totalmente a Dio, perché delle volte ci troviamo molto impotenti, davvero totalmente impotenti davanti a certe situazioni, e oltre alla fiducia di magari riuscire a fare con l'aiuto del Signore la nostra parte, ci sono situazioni, ripeto, in cui c'è proprio bisogno di affidarsi a Lui, che faccia Lui, perché noi ci mettiamo la nostra buona volontà e la fiducia in Lui, ma abbiamo proprio bisogno di affidarci a Lui, che faccia Lui.
Sì.
Che cambi i cuori.
Eh sì, e che ci dia la fiducia. Guarda, noi siamo deboli, veramente, siamo piccoli. E andando avanti, cioè perlomeno io parlo per me, andando avanti con gli anni ti senti sempre più debole e più piccolo. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti ad avere più fede, avere più fede in Lui, che aumenti la nostra fede, va bene?
Però se vedo qualche volta anche dicevo sentire sempre così, sempre peso, come manda, posso anche essere anche un pochettino concorrente qualche volta.
Ma io non so cosa. Non so se.
Allora, mi senti o sento sotto qualche volta? Puoi dirlo.
Ma è quello.
No, sempre per colpa. Vedo così. Parole povere.
Scusa, ma è anche una forma di preghiera per
lui. Mi rivelo tale, perché di quindi tu di qua, delle cose qua di ho nella mia vita, io provo dure, cose dure. E non io ancora finire. Allora sempre qui, finché le va di rose e fiori, ed è facile, anche la speranza.
Sergio, credo che la speranza la viene fuori proprio.
Niente. Allora che dura, e resti ancora interessato, perché te ne è la base che è vera. Se no, se avessi anche soggetto da ancora,
sì, ma allora il fatto è proprio questo, che quando si
colpa sempre parole povere.
Ma allora ecco Sergio, guarda che da una parte ti do ragione, perché la sofferenza la te fa sbandare proprio, no? Te fa fatica a stare in piedi. Credo che nessuno desidera la sofferenza per la sofferenza e basta. Diciamo che la madre la desiderava, ma perché l'aiutava le anime. Come Sergio?
Sono i santi o anime sicuramente?
No, ma lui allora, perché entra nel meccanismo che amando molto, la sofferenza tua l'aiuta ad a salvare delle anime, l'aiuta Gesù, perché Gesù stesso le andà in croce. Diciamo che la mia voluta, perché il gradito padre, se vuoi, se puoi, allontana da me, cioè le mie che la desidera proprio, però se la strada è questa, va bene, ma non è mia che la cercare. Diciamo che l'accetta.
Come il caso della vita, ognuno abbiamo le strade con le nostre
più. No, ma Sergio, ma guarda che mi sono qua, che ti ho appena detto che è vera. Per questo però che domandiamo di aumentare la nostra fede. Che vuoi anche quella? Credo che nessuno si gode a farsi del male. Per farsi del male, assolutamente. Va bene. Non so, che è qualcuno che vuol dire qualcosa? Speranza, Maria, Paola, Renzo.
La porta è piccola, fate piccoli. Fasce piccoli della porta. I bambini, gli adulti, la porta da un'altra libro, e faccio per i bambini, i piccoli.
Per i piccoli?
Per i
piccoli. Comunque, guardate che fermo fatica a capire la parola di Dio sul serio, perché gli ha fatto fatica agli apostoli che ha vissuto 3 anni col Signore. E te vedi che anche a loro i gavui sono bel da fare per capirlo. Dopo che sta delle conversioni che sta eccezionali, perché Pietro, Paolo sta veramente dei colossi. Non so, c'è qualcuno che vuol dire ancora qualche cosa? No. Ecco, Giovanni l'ha detto, che Giovanni Micheletto, che la porta del paradiso l'è fatta per i piccoli. Dopo che diventiamo piccolini, in poche parole.
Bambini.
Sì. Va bene. Maria, Renzo, Paola, Rinaldo non c'è più, meno non lo vedo più. Mi.
C'è Rinaldo.
Ah, ecco, ecco. Devi dire qualcosa, Rinaldo?
E che voglio che dica? Tutto quello che ha detto Don Roberto bisogna meditarlo dentro di noi, perché è naturale di qualcos'altro, non lo so. Dentro di io sono così, perché già ha detto tanto più di quello che... Ecco, meditiamo bene quello che ha detto Don Roberto.
Va bene. Renzo e Paola?
Perché io sento poco, allora mi devo mettere il cellulare all'orecchio.
Ah, ho capito, capito. Renzo e Paola? Va bene, chiudiamo con la preghiera. Maria, non so, devi dire qualcosa?
Ah, sì, no, volevo chiedere se è possibile avere degli appunti su quello che ha detto Don Roberto.
Sì, ti mando la registrazione, audio.
Sì, 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 sì.
Va bene.
Grazie.
Niente,
grazie.
Niente, ti mando il link, lo metto su. Non so se riesco questa sera, però non so, penso domani di poterlo fare. D'accordo? Va bene, ragazzi.
D'accordo, grazie.
Diciamo una preghiera insieme. Ecco, e ci mettiamo nelle mani di Madre Speranza. Ci sono gli esercizi spirituali fine settimana, lo sapete, no? C'è qualcuno di voi che va giù o no?
Io devo decidere, non lo so, spero di sì, insomma,
ecco,
speriamo.
Va bene. Anch'io spero, vediamo se si riesce a fare qualcosa.
Si devono combinare tante cose, capito?
Sì, va bene. Allora diciamo un Padre nostro, un Ave Maria, un Gloria, ci mettiamo nelle mani di Madre Speranza, che è la nostra madre spirituale proprio, e del nostro Signore Gesù Cristo, che ci aiuti ad avere più fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Speranza, intercedi per noi. Ecco, buonasera a tutti, loro un abbraccio. Ciao a tutti.
Grazie. Ciao a tutti, ciao, buona serata.
Grazie. Ciao.